Io ed Ale stiamo in un posto particolare per festeggiare una cosa particolare e quindi questa qua mi sembra proprio un'ottima occasione per fare memoria di ciò che il Signore ha fatto nei momenti di difficoltà della nostra vita e di come sempre, sempre, sempre ha aperto una strada. Buon ascolto. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Francesco, voce tremenda. Chiedo venia, purtroppo è così, insomma, lunedì mattina per tutti. Questo è un episodio che registriamo appunto in un luogo particolare perché ci troviamo in Germania, io e Alessandra, e adesso lei non è qui con me, perché appunto c'è un'occasione per noi molto importante, siamo tornati qui in Germania appunto per festeggiarla. E noi, per chi non ci conosce, per noi la Germania, in particolare Friburgo, sono luoghi particolarmente cari perché dove in qualche maniera è iniziata un po' la nostra rinascita, e adesso voglio proprio parlare di questo, e dove insomma, abbiamo cresciuto i nostri figli, hanno fatto i primi anni di scuola lì, siamo stati accolti, e dove è iniziata 5 pane e 2 pesci, insomma, quindi per noi Freiburg, Friburgo appunto qui nella Foresta Nera è sicuramente un luogo speciale. E questa per me è l'occasione, una bella occasione appunto per parlarvi di come il Signore ha aperto le vie e del fatto che il Signore aprirà una via anche nelle tue situazioni più difficili di questo momento. Ecco, mi piaceva parlare di questo, tutto questo, ma appunto non tanto magari come sentiamo a volte parlare nelle omelie, no? Il Signore aprirà una via, o come nei canti, che sembra una cosa molto lontana, molto ipotetica. No, invece vorrei cogliere questa occasione appunto di stare qui per fare memoria di come invece il Signore ha aperto le vie nella nostra storia, di come sembrava che non ci fosse scampo, che ormai veramente tutto fosse perduto, e come invece il Signore ha aperto una via in maniera inaspettata, ma in maniera comunque bellissima. Insomma, fare memoria, questo è un argomento che spesso ritorna nel podcast e penso che non siamo mai abbastanza bravi nel farlo, no? È un esercizio importante, sempre ci concentriamo sulle difficoltà del momento e facciamo tanta tanta fatica invece a vedere i passi che abbiamo fatto e i passi soprattutto che il Signore ha fatto con noi e per noi. Ecco, vado subito al punto. Che anno era? Il 2000, 2008 forse. Noi eravamo sposati da circa 3 anni e avevamo già 2 bambine piccoline che andavano all'asilo, al nido, insomma, non ricordo se, no, non andava al nido, andava all'asilo e appunto la seconda era piccolissima, insomma. In questo ci trovavamo in Francia. Io lavoravo come collaboratore di un famoso professore di Harvard che però appunto passava 6 mesi a Strasburgo. E fu un periodo, siamo stati 3 anni in Francia. Fu un periodo terribile, terribile per tantissimi punti di vista. Terribile perché una coppia di giovani sposi si trova ad affrontare grandissime difficoltà nei primi anni di matrimonio, e questo perché bisogna, come si dice, mettere a punto il motore, affilare i coltelli, imparare a gestire situazioni. Entrare nel matrimonio non è un fatto semplice, ecco, lo dico ai giovani sposi o chi si sta avvicinando al matrimonio. Ecco, entrare nel matrimonio non è sicuramente qualcosa di semplice, non è qualcosa di cui spaventarsi, ecco, soprattutto non bisogna spaventarsi delle difficoltà o delle incomprensioni che nascono. Fa parte del gioco, fa parte di, insomma, di affrontare un grande viaggio. Ecco, noi in questa situazione ci trovavamo in Francia con 2 bambine piccole in un ambiente piuttosto arido perché non eravamo riusciti, o comunque non c'era stata l'occasione o l'opportunità di creare una rete di amicizie che fosse veramente di sostegno. In parrocchia c'era molta aridità e il lavoro anche era molto arido, sinceramente. Siamo arrivati appunto in Francia, non voglio dire con grandi aspettative, però sicuramente con la consapevolezza di andare a lavorare comunque in un grande gruppo scientifico, quindi con anche delle grandi potenzialità. Invece le cose sono andate molto diversamente, la collaborazione era piuttosto sterile, c'era una stanchezza di fondo, insomma, in tutto il lavoro che veniva fatto, che diciamo levava la maggior parte dell'entusiasmo. Il che capite bene che era tutto molto complicato, quindi lontani da casa, lontani dalle persone a cui volevamo bene. Nel primo anno di matrimonio, tra l'altro, frequentavamo spesso la parrocchia di Don Fabio e stavamo in tutto quel giro di amici, bellissimo. Dopo la messa domenicale, sempre organizzavamo pranzi, c'erano tante coppie appena sposate, tanti giovani, tanti ragazzi. Fu un periodo veramente bellissimo. E quindi catapultati invece in una piccola realtà come quella di Strasburgo, senza, ecco, nulla che in qualche maniera stimolasse le nostre, non so, la nostra creatività, i nostri desideri, con un lavoro appunto difficile da portare avanti, è una situazione oggettivamente difficile, quella di avere due bimbine piccole all'estero, senza parlare la lingua. Abbiamo vissuto un momento di forte crisi, ma veramente pesante, di cui abbiamo raccontato già in altre occasioni, ma è stato veramente terribile. È stato terribile perché arrivi veramente a dubitare profondamente di quella promessa di bene che ti è stata affidata. Nel matrimonio ti viene affidata una missione, ti viene affidata una missione con una promessa. Una promessa, appunto, guarda le stelle del cielo, no? Quella sarà la tua discendenza. Una promessa di vivere qualcosa di grande e di spendersi per qualcosa di grande, che penso che sia veramente chi sa ascoltare il proprio cuore sa che quella è la risposta, no? Spendersi per qualcosa di grande. E invece ci trovavamo lì, buttati in un angolo, a fronteggiare veramente le banalità quotidiane in un modo così brutto, ecco. Non ho un aggettivo migliore. Era tutto piuttosto brutto. E certo che c'è la grande gioia di avere le nostre figlie, certo che comunque sicuramente c'è una grande grazia nei primi anni di matrimonio, ma tutto si portava avanti con una grande fatica, una grande incomprensione, una grande difficoltà. Io, insomma, soprattutto all'inizio facevo fatica, no, a comprendere le varie dinamiche relazionali, le ferite del passato e tutte queste belle storie che spesso raccontiamo qui nel podcast o nelle newsletter. Ero un po' acerbo di tutto questo e non basta fare un cammino, appunto, con un padre spirituale di un paio d'anni per veramente arrivare a fondo di tutto ciò, quindi ero ancora piuttosto così in erbe. Ecco, io quindi mi concentravo sull'insoddisfazione lavorativa e mi rendevo conto che appunto mi trovavo in un vicolo cieco in cui comunque ero strumentalizzato all'interno di un gruppo importante e che però non c'era spazio per me. E questo mi ha messo tanto in crisi e mi ha fatto incominciare a trovare soluzioni. E le soluzioni delle più assurde. Quindi ho cominciato a guardare in giro, dico magari stiamo in Francia, non è brutto che stiamo in Francia, non ci piace stare qua così, magari devo cercare un posto in Spagna, magari dobbiamo cercare di tornare in Italia, magari c'è una posizione aperta in Croazia. E mi ricordo proprio l'ansia, lo stress, sì, quel modo di ragionare e di cercare proprio col fiatone. Ecco, una cosa, ho fatto un sacco di telefonate a persone che conoscevo più o meno per riuscire a capire se ci stavano delle possibilità. E la prima cosa che ho imparato da tutto questo processo era questo, che più io mi affannavo, più io cercavo e più le soluzioni apparenti che potevo trovare non erano una risposta. Cioè, questa è una cosa molto importante da capire. Nei momenti di difficoltà, nel momento di difficoltà che stai vivendo oggi, adesso, che può essere relazionale, lavorativo, scusate, di qualsiasi tipo, giustamente ci attiviamo per trovare delle delle soluzioni, ci attiviamo nell'angoscia per trovare delle soluzioni, e sono delle soluzioni umane. Umane vuol dire che in qualche maniera fai i tuoi calcoli e cerchi di trovare in qualche maniera una risposta. Ecco, il problema è che le soluzioni che io avevo trovato, ed è anche quello che vedo in tanti ragazzi, no, che si trovano in questa situazione, che le soluzioni che avevo trovato però non erano delle risposte, erano delle soluzioni. Cioè, voglio dire, trovare un posto lavorativo in Spagna o in Croazia o in Italia è sicuramente una soluzione, no, in qualche maniera, però non rispondeva realmente a quel bisogno di pienezza, a quella necessità grande e vera di abbracciare quella missione che mi era stata affidata, per chi magari è in discernimento vocazionale, appunto, quindi un passo magari precedente, proprio magari quella soluzione non è una risposta per capire profondamente quel discernimento che stai portando avanti, o magari quella soluzione non è la risposta a quel problema relazionale che stai vivendo. Questo è proprio tipico di queste soluzioni umane, e tu puoi seguirle, queste soluzioni umane, assolutamente. Il problema è che rimarrai deluso. Questo è un po' quello che, a cui sono arrivato io, almeno. Rimani deluso perché, appunto, possono risolvere dei problemi contingenti, ma non vanno a toccare il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione per noi non era Strasburgo, per noi era l'incapacità e l'incomprensione di entrare pienamente nel progetto che ci stava venendo affidato, entrare pienamente nella vita. Perché poi alla fine mi sono reso conto con gli anni che Strasburgo, Friburgo, Roma, quello che sia, il punto fondamentale è imparare a entrare nella missione che ti viene affidata, imparare a entrare pienamente nella vita. Quindi queste soluzioni umane, appunto, spesso non rispondono a tutto questo, perché la risposta per entrare nella vita, la soluzione per entrare nella vita, attinge a energie, attinge a un'intelligenza che non è questa qui. Quindi ogni volta che trovo queste soluzioni mi rendevo conto che non suonavano bene. Ecco, in questo bisogna essere bravi ad ascoltare il proprio cuore. Secondo me bisogna essere bravi a non raccontarsela, a essere sinceri, a stare in verità con se stessi. Innanzitutto con se stessi. Imparare a dare la voce a quel grido, quell'urlo profondo che cerca qualcosa di grande. Di non appiattirlo, no? di non chiuderlo, di non lasciarlo così inascoltato. E quindi non è che fossi particolarmente aperto a questo ascolto in quel momento, però sentivo che le cose non giravano bene, che queste soluzioni non avrebbero realmente cambiato ciò che stavo vivendo. Era un'intuizione, però le sentivo che questa parola era vera, che lì non c'era verità, non c'era pienezza. Cosicché non vi so spiegare bene come, ci fu un Natale terribile in cui vennero a trovarci Roberto e Claudia, fu tremendo, in cui esplose la bomba e si incominciò a dare il nome alle cose. Dare il nome è un passo importante, secondo me, perché nel dare il nome tu dai voce alle frustrazioni, dai voce ai tuoi dolori, dai voce a ciò che vedi che non sta funzionando, dai voce alla tua delusione umana. E ci sta perché questa non è lamentela, ma è prendere possesso di un dolore che senti. Prendere possesso in senso di non tenerlo lì latente, no? Che in qualche maniera come se fosse una specie di nebbiolina fumogena che appanna tutto di quello che fai, di quello che vedi, ma catalogarla, dargli un nome e metterla al posto suo. In quel Natale abbiamo ricevuto questa grazia, un casino di litigi, Roberto e Claudia dicono il peggior Natale della loro vita, però grazie alla loro presenza siamo riusciti a fare questo processo. E da lì si è placato qualcosa e dentro al cuore, non vi so spiegare esattamente come è stato possibile, però si è placato qualcosa dentro al cuore, E da quel momento, non era cambiato niente all'esterno, le cose continuavano ad andare così come va raccontato. Addirittura nel giro di 2 mesi mi sarebbe scaduto il contratto e il mio professore proprio non se ne curava proprio, non era proprio un problema. Dico, vabbè, sì, e poi vediamo. Dice, ho 2 figli. Stavo in affitto con mia moglie e all'estero un posto del cavolo, poi vediamo un par di ciufoli, dicevo io. Però lì in tutto questo ci fu una grande calma, una grande pace. E mi ricordo che Alessandro invece era molto in ansia per questa cosa qua del contratto e non so come mi venne e le dissi, vedi che noi avremo 3 offerte di lavoro. Non ti preoccupare che prima che tutto questo si concluda avremo 3 offerte di lavoro e quindi non una, ma 3, potremo scegliere su cosa sarà meglio. Io condivido adesso, cioè con tutto il cuore aperto, che non so da dove venisse quella sicurezza, non so da dove venisse quella fiducia e quella fede, ma sapevo che il Signore non ci avrebbe lasciato lì col sedere per terra. Questo era chiaro. Vedi, nei momenti quelli più tragici. Questo è una cosa importantissima. Nei momenti più tragici puoi dare un nome a tutto questo e affidarlo. Cioè, per me, dare un nome, vedere quanto era grande tutto questo, dare voce a tutto questo, è stato un modo poi per affidarlo veramente e dire, Signore, qua non c'è soluzione. Non c'è soluzione. Quindi la soluzione la devi trovare tu. Tu mi hai dato questa promessa, tu mi hai affidato questa missione, tu mi hai dato questa vita, tu mi hai dato la fede. Ora tu accompagnami, guidami verso l'uscita di tutto questo. Questa è una preghiera di affidamento estremamente profonda, che va fatta. È un passo necessario rendersi conto dell'impossibile, mettersi di fronte all'impossibile e a quel punto affidarsi. Domani è l'Annunciazione, non è un giorno a caso. Ecco, nell'Annunciazione l'angelo dice a Maria proprio questo: nulla è impossibile a Dio. Dice, come avverrà tutto ciò? Dice Maria: nulla è impossibile a Dio. Ecco. Di fronte, è un grande mistero, ok? Non è qualcosa che in qualche maniera, cioè, se razionalmente stai ascoltando questo episodio e dici, ma cosa vorrà dire tutto questo? Ecco, devi aprire le orecchie del cuore per poter viverlo pienamente. Tutto questo devi sperimentarlo, devi darti lo spazio per poterlo sperimentare. In quei 3 mesi, tornando alla nostra storia, in quei 3 mesi passati un po' così. Di inizio anno non è successo niente di particolare, non ci sono state, no, grandi fuochi d'artificio, ma alla fine di quei 3 mesi io ho avuto 3 offerte di lavoro e sono state, anzi 4 in realtà, vabbè, comunque 3 offerte. Ho fatto una più umana, che nei miei magheggi e nelle mie cose alla fine è riuscito a trovare una strada per tornare a Zurigo dopo aver fatto il dottorato. La strada si vedeva che era secondaria, cioè che non era un ripiego ed era chiaro a tutti che fosse un ripiego. Però è stato proprio il mio 110% per cercare di risolvere la cosa in maniera la più sensata possibile. E poi ho avuto 2 offerte, barra 3, perché praticamente una era diventata doppia. Ho avuto altre appunto 3 offerte a Friburgo, tutte e 3 a Friburgo da istituti diversi, il che è una follia perché Friburgo non è New York, non è Los Angeles, comunque è un buco di mondo. In quel buco di mondo, 3 gruppi indipendentemente mi avevano chiamato, e tra queste 3 ci stava un'offerta migliore delle altre, che era appunto quella da professore. E quindi noi, nel giro di un 448, praticamente. Ci siamo spostati a Friburgo con un posto da professore, con un mio gruppo di ricerca, con un bello stipendio, un bellissimo posto, un bellissimo laboratorio. E da lì il Signore ha aperto una strada incredibile. Ci ha permesso di trovare un affitto, una casa perfetta per noi, con un piccolo giardino per stare con i bambini. Ci ha permesso di incontrare le persone giuste che ci hanno aiutato a fare tutto quello che dovevamo fare in Germania. Noi dicevamo tutto tranne la Germania. L'anno prima avevo fatto un colloquio a Boston ed ero arrivato secondo per un posto da professore anche lì a Boston. E ne eravamo pronti per fare le valigie e andare a Boston. Quindi figuratevi. Erano pronti a tutti, diciamo tutto tranne la Germania, e infatti in Germania. Ma lì il Signore ci ha benedetti in tutto, ci ha fatto incontrare appunto le persone giuste, ci ha permesso per esempio di vivere questa esperienza del Waldkindergarten, dell'asilo nel bosco, che per noi come famiglia è stata un'esperienza proprio strutturale. Ci ha permesso di incontrare poi negli anni altri italiani che erano un po' alla ricerca come noi e di iniziare un gruppo di preghiera che oggi è diventata Missione Cattolica a Friburgo. Ci ha permesso di lavorare ad alto livello come desideravo fare e poi ci ha permesso di aprire 5 pani e 2 pesci, perché tutto 5 pani e 2 pesci, quello che ascoltate oggi, quello che c'è stato, tutto quello che abbiamo fatto in questi 10 anni non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questo passaggio. Allora, questo è semplicemente per dire che le situazioni, cioè la Sacra Scrittura, la storia di Mosè, la storia di Abramo, tantissimi personaggi biblici, uno beh, su tutti chiaramente Giobbe, Giuseppe, ognuno di loro ha vissuto momenti tremendi di fatica, tremendi di difficoltà, tremendi di ingiustizia, che sono stati tutti quanti risolti non per intelligenza umana, ma per apertura del cuore all'azione di Dio nella loro vita. Questo è un passo necessario, importante da comprendere. La provvidenza non arriva perché tu stai lì e guardi in alto o ti fai i fatti tuoi e aspetti che arrivi. La provvidenza arriva quando in qualche maniera sei talmente come si dice, totalmente aperto alla volontà di Dio e totalmente abbandonato soprattutto alla sua volontà, totalmente disarmato, ecco, dove tu hai fatto tutto il possibile e anche di più, hai dato tutto di te, ma ci sono delle cose appunto che tu non puoi risolvere con lo sforzo, con l'impegno. Ci sono delle cose che ti superano di molto e tu puoi fare due cose di fronte a queste cose che ti superano di molto. Puoi accontentarti, cominciare a volare basso, cominciare a trovarti il tuo angolino comodo in quel luogo grigio, in quel luogo che non ti appartiene in realtà, in quel luogo che non ti rappresenta, in quel luogo che non risponde alle tue domande profonde, però puoi trovarti la tua nicchietta di comodità per starci il meno peggio, oppure puoi continuare ad ascoltare quel grido di verità, che cerca giustizia, e affidarti pienamente al Signore, rendendoti conto che tu con le tue forze quella cosa non la puoi risolvere. Domani 25 marzo vivremo un'esperienza particolare, quella delle 1000 Ave Marie, noi come cenacolo di Ora et Labora, che preghiamo appunto con Padre Silvano di Medjugorje, facciamo questa esperienza mariana. 25 marzo tutti i cenacoli del mondo pregano le 1000 Ave Marie, che appunto in un giorno ogni membro del cenacolo prova a pregare 1000 Ave Marie e le prova a pregare così. Come ha scritto Marta nel newsletter, mentre cucina, mentre stira, mentre va al lavoro, mentre fa altre cose, insomma. E questo lo facciamo con un'intenzione particolare, perché poi mercoledì 26 avremo l'ennesimo incontro, però questa volta la prima volta che incontriamo appunto tutti i vari proprietari lì della baita, insomma dei terreni che stanno là vicino, per cercare di trovare effettivamente una soluzione definitiva, perché siamo arrivati anche noi appunto al momento dell'impossibile. l'ennesimo momento dell'impossibile, però probabilmente questo qua sarà definitivo, nel senso che o si apre o si apre veramente, oppure si chiude definitivamente. Ecco, insomma, adesso non sto qua, abbiamo parlato tante volte, non sto qua a dilungarmi, però è un momento, ecco, dell'impossibile anche per noi. Quindi se stai vivendo il tuo momento dell'impossibile, stai tranquillo che possiamo capirti perfettamente, sentiamo il tuo scoraggiamento, lo viviamo anche noi. E, però so nella mia vita, ed è questo quello appunto che volevo comunicare oggi, so nella mia vita che il Signore ha agito, il Signore agisce, e il Signore agirà con le sue modalità, con i suoi tempi, con le sue strade, ma ti farà sicuramente passare in luoghi che non ti aspettavi, e sicuramente vivrai situazioni che non avevi preventivato. Noi non avevamo preventivato la Germania, non avevamo preventivato la situazione del bosco, non avevamo preventivato la missione cattolica, non avevamo preventivato nulla di quello che poi è successo. Sicuramente non avevamo preventivato 5 pane e 2 pesci, però questo è stato. Il Signore ci ha condotto per questa strada e ci ha portato nella sua terra promessa. E questo è quello che ti auguro. Ti auguro di fare memoria se hai già sperimentato tutto questo, e ti auguro di mollare veramente, di abbandonarti veramente alla volontà del Signore, perché ecco, nella certezza che Lui si prenderà cura di te, allora veramente poi fai esperienza della paternità di Dio. Ragazzi, questo è un episodio corto come quelli che faccio io, e vi accompagniamo nella preghiera. Vi invitiamo domani a pregare con noi le 1000 Ave Marie, e se potete offrire una messa, vi ringraziamo per il 26. Buona settimana e ci vediamo venerdì per la newsletter. Potete iscrivervi su 5p2p.it, e lunedì prossimo per un nuovo episodio del podcast. Ciao!